Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio.
Ci alziamo e preghiamo insieme la sequenza che trovate sul foglio. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via, la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi. Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salute. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora comprese le scritture, che cioè egli doveva risorgere dai morti. È parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
In questi ultimi tre giorni abbiamo rivissuto, almeno per chi ha avuto la possibilità di venire, gli episodi fondamentali della vita di Gesù. Per cui noi stamattina, con grande gioia, con grande fede, proclamiamo Gesù morto e risorto. Ecco, la parola Pasqua comprende tutto questo episodio, non soltanto il momento glorioso e bellissimo della risurrezione, che non avrebbe senso se non affermassimo con altrettanta forza che colui che è risorto era uomo come noi, oltre a essere il Verbo di Dio incarnato. Perché ho fatto questa sottolineatura? Perché c'è in gioco non soltanto una celebrazione liturgica, un racconto della vita di Gesù, qui c'è in gioco il senso della nostra vita. Il problema non è soltanto che sia risorto Cristo, è se risorgiamo anche noi. Questa è la vera vittoria. Se Cristo avesse vinto la morte solo per Lui, la cosa non ci riguarderebbe tanto. Potremmo sì fare una piccola festa, ma per noi non ci sarebbe speranza, perché la morte sarebbe l'ultima parola della nostra vita e tutto terminerebbe nel nulla, togliendo significato al nostro vivere. Allora, cerchiamo di rivivere davvero i fatti che ci sono stati raccontati anche adesso dalla Sacra Scrittura e anche di rivivere quello che la Chiesa ci ha proposto e che ha con grande gioia vissuto in questi giorni. Allora, avete sentito intanto che Maria Maddalena è la prima, è buio. Buio vuol dire che saranno state le 4, le 5 del mattino, e questa donna innamorata di Cristo lo va a cercare, vuole spargere sul suo corpo gli unguenti come usavano gli ebrei. La tomba di Cristo, come tutte le altre tombe, era una grotta scavata nella roccia con un'apertura molto bassa, per entrarci bisogna chinarsi. E poi facevano rotolare una pietra perfettamente rotonda come una macina da mulino, la facevano rotolare e quando arrivava davanti all'imboccatura c'era una scanalatura più profonda e questa pietra si piantava e quindi non era certamente possibile muoverla se non con 3-4 uomini robusti e con degli strumenti che potessero aiutare a fare da leva. Quindi pensate all'amore di questa donna, che vorrei che fosse il mio, il vostro, di tentare l'impossibile, cioè di andare comunque, perché l'amore ti spinge ad incontrare il Signore. E proprio a lei il Signore fa questo dono, di farle vedere che Lui non è morto, non è nella tomba, solo che Maddalena non è ancora preparata a questa notizia così esplosiva e quindi pensa solo che qualcuno l'abbia rubato. È morto il venerdì sera, ormai siamo al primo giorno dopo il sabato, quindi per noi la domenica, e sono passate più di 24 ore e chi l'avrà portato via dal sepolcro? Allora questa donna corre, va dove sa chi si è che si è rifugiato Pietro con gli altri apostoli e dice loro l'hanno portato via. A questo punto Maddalena passa un momento in secondo piano, perché a correre adesso sono Giovanni e Pietro, Giovanni l'apostolo che Gesù amava. E perché nel Vangelo viene sempre chiamato così? Non c'è il suo nome, l'apostolo che Gesù amava, ma probabilmente perché vuole l'Evangelista che noi gli mettiamo il nostro nome, ognuno di noi l'apostolo che Gesù amava. Corrono tutte e due e dice che questo apostolo correva più veloce, certo era più giovane, ma c'era anche più spinta d'amore. Però arriva alla tomba e dice che si chinò a guardare, quindi la tomba è aperta, la grotta, guarda dentro e nota una cosa molto precisa, che le bende che di solito venivano usate per avvolgere il cadavere erano state piegate in ordine. E come mai? Vengo per rubare un corpo, e un corpo è un cadavere, e sto lì a tirar via le bende, a piegarle, a metterle da parte? Si ritira, arriva Pietro. Pietro a questo punto, sappiamo il carattere di Pietro, non ci mette né uno né due, entra dentro nella grotta e vede che è vuota, e però trova le bende che aveva visto già Giovanni e il sudario dall'altra parte ben piegato. Ecco, questi due elementi stranissimi fanno capire chiaramente, nell'immediato, che non si tratta di un furto, si tratta di qualche cosa di imprevedibile. E dice il Vangelo che quando dopo Pietro, anche Giovanni, anche noi, entriamo nella tomba vuota e vediamo che tutto è in ordine e che il corpo di Gesù non c'è più, e dice il Vangelo, vide e credette. Che cosa credette? Ecco, credette che davvero la morte non era l'ultima parola. Ecco, certo, manca la parte, direi, costruttiva che leggeremo nei Vangeli delle prossime domeniche e anche nei giorni feriali, perché Gesù immediatamente dopo si presenta a tutti gli apostoli, che intanto si saranno veramente, direi, consultati tra di loro. Pietro sarà tornato a raccontare e le domande si saranno moltiplicate: ma cos'è successo? Dov'è Gesù? E a questo punto Gesù si ripresenta nella perfetta pienezza della sua persona. Ecco, questo è molto importante. Non appare un fantasma, non appare una visione. A volte qualcuno guarda le nuvole e immagina di vedere il volto della Madonna, oppure chi la vede sulle piante. No, non c'è niente di tutto questo. Qualcun altro le religioni orientali dice che nel pensiero profondo uno entra in contatto con la divinità. No, nulla di tutto questo. Un fatto storico concreto. Gesù entra nel cenacolo e parla con i suoi apostoli. La prima lettura di oggi, testimonianza scritta di Pietro, dice: noi abbiamo mangiato e bevuto con lui. Mangiato e bevuto. E poi ricordiamo certamente l'episodio di Tommaso, che fortunatamente non era nel cenacolo. Dico fortunatamente perché così ha espresso i nostri dubbi, le nostre incertezze. Se io non metto le mie mani nel suo costato e non metto le mie dita nel foro dei chiodi, io non ci credo. Capite la razionalità nostra? D'altra parte, con i piedi per terra, non si tratta di una cosa da poco. Se devo parlare di una risurrezione, voglio averne le prove. E allora Gesù si ripresenterà 8 giorni dopo, lo leggeremo fra 8 giorni, che Gesù torna, chiama Tommaso e gli fa fare un gesto meraviglioso, meraviglioso perché è il gesto della nostra fede, è la nostra comunione eucaristica, è il contatto diretto con Cristo, con il suo corpo. E Tommaso mette davvero la sua mano nella ferita del costato, mette le sue dita nel buco dei chiodi e allora a quel punto proclama: mio Signore e mio Dio. La nostra fede, la vittoria sul dubbio, sulla paura, la certezza, ecco, quale certezza? Che c'era un uomo, Gesù di Nazaret, partorito da Maria, è vissuto, conosciuto da migliaia di persone, l'hanno toccato, abbracciato, unto con olio, l'hanno ascoltato nelle sue bellissime parole, l'hanno visto soffrire in una maniera crudele. Ecco, i 3 giorni che abbiamo vissuto, rivivere la sua passione, rivivere la morte in croce. Quindi uomo concreto, uomo come noi, uomo dei dolori, uomo che ha preso sulle sue spalle tutte le prove dell'umanità, che muore sulla croce in un gesto supremo d'amore, donando fino all'ultima goccia di sangue. Bene, quell'uomo, uomo come noi, non è preda della morte, il suo corpo non va in putrefazione, ma la materia di cui è composto è di nuovo in possesso suo, ma un corpo trasfigurato, non è più quello di prima, non è la materia che si corrompe, non è soggetto alle leggi biologiche, è un corpo che durerà per sempre. E quello che è avvenuto a Cristo, la Chiesa proclama, è la sorte di tutte le persone che si uniscono al corpo di Cristo. Chi entra in contatto con questo corpo risorto e ne fa parte è destinato a vivere per sempre. Allora la Chiesa immediatamente accogliendo l'insegnamento di Gesù, inizia una ritualità che è quella che viviamo ancora noi oggi, di prendere oggi i bambini, allora gli adulti, e di battezzarli. E non li battezzavano con un po' di acqua sulla testa. Noi stanotte abbiamo battezzato 2 bei bimbi appena nati e un bravo giovanotto di 17 anni che ha deciso di diventare cristiano provenendo da un'altra situazione culturale dove non aveva conosciuto Cristo. Venuto a scuola, avendo sentito davvero parlare di Cristo, l'ha studiato a lungo e uno dei suoi insegnanti stanotte l'ha battezzato, gli ha dato la cresima, il parroco, e poi gli hanno dato la prima comunione. Bellissimo. Allora, la Chiesa primitiva immediatamente ritualizza che cosa? La morte e la risurrezione di Gesù per ognuno di noi. E il battesimo avveniva davvero prendendo la persona adulta, immergendola in una vasca d'acqua, dove il vescovo lo schiacciava sott'acqua, dicendo: io ti battezzo nel nome del Padre. Poi gli lasciava prendere un po' di respiro e poi lo schiacciava di nuovo sott'acqua, e del Figlio e per la terza volta dello Spirito Santo. Muore il vecchio uomo di Adamo, e allora il vescovo a quel punto lo prendeva per mano e lo accompagnava all'altare, perché era nata la nuova creatura. E all'altare, che è la stanza nuziale dove Cristo, nostro sposo, per darci il suo amore, ci nutre con le sue carni, con il suo sangue, ecco lì si consuma davvero la perfetta comunione fra la divinità, fra Dio, Padre, Figlio e Spirito, e questa nostra povera umanità, che proprio da questa comunione, da questa profonda unità con Lui, acquista l'eternità. In qualche maniera noi, quando facciamo la comunione, siamo più fortunati di Tommaso, siamo più fortunati di Pietro e di Giovanni, perché noi mettiamo proprio dentro, lo mangiamo, il corpo divinizzato di Cristo. Non mangiamo carne, non mangiamo ossa, non è che ci dà una carne mortale come la nostra, ma è la sua divinità, questo corpo trasfigurato, questa realtà nuova, questo seme di immortalità, questa particella divina di Dio che entra dentro di noi, ed è come se Dio seminasse dentro di noi l'inizio della risurrezione. Ogni comunione che facciamo è un passo di risurrezione, è un inizio di trasformazione verso la vita definitiva. Allora noi cosa celebriamo stamattina? Non un fatto del passato, noi celebriamo che in questo momento Cristo risorto è qui, vivo in questa comunità, perché tutti noi siamo stati uniti a Lui dal battesimo, perché tutti noi siamo già stati riempiti nei vari sacramenti, la riconciliazione, il matrimonio, l'ordine sacro, ecco, tutti i momenti in cui il corpo di Cristo diventa seme di immortalità che entra nella nostra vita. Allora noi stamattina stiamo davvero scommettendo contro la morte, contro le cose caduche, contro le cose passeggere. Noi crediamo che uniti con Cristo, uniti con questo seme di immortalità, saremo destinati a vivere per sempre, trasfigurati come Lui è stato trasfigurato, e ci ritroveremo insieme ad amarci fra di noi, non più con i limiti dell'imperfezione umana, con i nostri difetti, con le incapacità, le incomprensioni. Penso davvero alle confessioni di questi giorni, dove davanti al sacerdote noi mettiamo la fragilità della nostra natura umana, vorremmo amare, non ci riusciamo, finiamo addirittura col fare del male agli altri. Pensate che bello, liberati da tutto questo, finalmente noi potremo vivere nella gioia, uniti con Cristo per sempre, nell'amore vicendevole, nella lode di Dio. Ecco, oggi noi festeggiamo questa prospettiva di vita. C'è chi ci crede e c'è chi non crede. Anche stanotte Papa Francesco, nel celebrare la veglia a Roma, diceva: ecco, non abbiate paura di fare come Pietro e Giovanni, inchinatevi, entrate anche voi in questa tomba vuota e fate il vostro atto di fede, affidate la vostra vita a Cristo. Non lo vediamo con gli occhi fisici, ma la parola che ci illumina e la comunità cristiana che celebra questi riti ci aiuta veramente a sentirlo risorto nella nostra vita. E se siamo risorti, diceva la seconda lettura, smettiamola di pensare solo alle cose di questo mondo, ma guardiamo le cose di lassù, cioè investiamo energie sulle cose definitive. E le cose definitive si radunano in una sola parola, che Gesù ha detto, e l'abbiamo rivissuto giovedì, dopo aver lavato i piedi ai suoi apostoli, si è alzato, li ha guardati e ha detto: se io, Maestro e Signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi do questo comandamento: amatevi come io vi ho amato. Unica legge del cristiano, cercare davvero di essere persone di pace, di comunione, d'amore, di solidarietà, di perdono, di sostegno vicendevole in una comunità che diventa davvero testimone della risurrezione di Cristo. La gente che non crede deve vedere nel nostro volto, nelle azioni della nostra vita, che noi crediamo alla risurrezione, amando i nostri fratelli e sorelle come li ha amati Cristo. Chiediamolo come dono di questa Pasqua, e soprattutto stamattina, quando riceveremo la Santa Comunione, ringraziamo il Signore di questo seme di immortalità che Lui depone nel nostro corpo.